Eccoci qua, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno. Puntata di oggi in cui parleremo delle nuove misure del governo sul coronavirus, di come no, i bias cognitivi distorcono la nostra percezione del rischio, del discorso di Greta Thunberg a Bruxelles e del mega piano di adattamento climatico di Singapore. Mega e folle piano di adattamento climatico di Singapore. Vi ricordo, come sempre, prima di cominciare, che se avete commenti, domande, notizie che volete segnalarmi, potete scrivere nei commenti di questo articolo e che sulla pagina della rassegna stampa Italia che cambia trovate tutti i link agli articoli, alle notizie che do e anche molti altri, nonché questo format in versione podcast. Va bene, cominciamo. Allora, ieri il governo ha varato un nuovo decreto per contenere appunto l'epidemia di coronavirus che prevede una serie di misure abbastanza drastiche tese a ridurre al minimo le occasioni di contagio. Allora, ad esempio, le lezioni nelle scuole e nelle università saranno sospese fino al 15 marzo. Nella zona rossa, fra l'altro, resteranno proprio chiusi cioè, completamente chiusi gli edifici scolastici e universitari, mentre nel resto del paese resteranno aperti ma accessibili solo a docenti, dirigenti e personale amministrativo. In generale viene incentivato il telelavoro, lo smart working, che potrà essere applicato dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, e quindi si cerca di incentivare questo tipo di lavoro da casa. Che adesso è una cosa, insomma, con i mezzi tecnologici attuali è una cosa abbastanza fattibile. Sono consentiti eventi e manifestazioni sportive, ma solo senza pubblico, e anche qui a eccezione della zona rossa, dove invece continueranno a essere vietate completamente. Si potrà fare sport nelle palestre, nelle piscine, nei centri sportivi, ma solo in quei luoghi che garantiscano una distanza fra persone di almeno 1 metro. E lo stesso vale anche per manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, cinema, teatri e così via. Sono consentiti solo quelli che permettono di restare ad almeno 1 metro di distanza. Tutte queste misure, fra l'altro, dureranno fino ai primi di aprile, a differenza, ma ad eccezione della misura sulle scuole, che appunto per adesso dura fino al 15 marzo e poi è possibile che ci siano eventuali proroghe. E poi, vabbè, vengono indicate sempre le solite misure igienico-sanitarie da rispettare, che sono più o meno quelle prescritte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono sempre le stesse, quindi lavarsi le mani spesso, evitare di portarle al viso, evitare, come dicevamo ieri, abbracci, stretti di mano e contatti fisici e così via. Ora, a parte questo aggiornamento che comunque ho ritenuto importante dare, ho trovato questo articolo interessante che parla del virus, o meglio della paura del virus, passandola sotto la lente di ingrandimento dei nostri cari vecchi amici, i bias cognitivi. E parla ad esempio di come nella percezione di un rischio immediato, come può essere questo virus, per la nostra vita, tendiamo a concentrarci sulla parte più pessimistica. Se per esempio ci venisse diagnosticata una malattia in cui abbiamo il 20% di possibilità di morire, ovviamente non è il caso di questo virus in cui siamo attorno al 3%, per di più, insomma, l'abbiamo già detto, però mettiamo che ci fosse una malattia in cui abbiamo il 20% di possibilità di morire, la prima cosa che penseremmo è siamo spacciati, moriremo di sicuro. Ma in realtà non è vero, sono molte di più le possibilità di sopravvivere. Tant'è che se succedesse il contrario, cioè se proviamo a ribaltare la situazione e ci venisse diagnosticata una malattia in cui abbiamo il 20% di possibilità di sopravvivere, non penseremmo di certo siamo salvi, vivremo di sicuro. E questo appunto è un problema che ha delle origini evolutive, cioè tendiamo sempre a concentrarci sullo scenario più pessimistico, perché chi aveva reazioni più conservative nel momento in cui appunto il nostro cervello si è evoluto circa 100.000 anni fa, aveva più possibilità probabilmente di sopravvivere, riprodursi e quindi tramandare i propri geni. Questo però è importante specificarlo e nell'articolo se ne parla, insomma ve lo lascio in descrizione, è molto interessante. Avviene solo ed esclusivamente per pericoli che percepiamo come diretti e imminenti, cioè che li riusciamo a vedere in qualche modo, una malattia, un predatore, per i quali si attivano i meccanismi ancestrali di tipo attacco-fuga e non avviene invece per le cosiddette variabili lente, per per quei fenomeni più graduali e anche più pericolosi, in cui non ha senso rispondere in maniera immediata e temporanea, ma che invece richiedono azioni più progettate e cambiamenti più profondi, come per l'appunto la crisi ambientale. Quindi sono due meccanismi diversi e in un caso tendiamo a sovrastimare il rischio e a reagire in maniera anche esagerata, nell'altro tendiamo a sottostimarlo, a relegarlo a una parte del nostro cervello dove non buttiamo mai lo sguardo, e quindi a reagire minimizzandolo, quando in realtà dovremmo prendere misure molto più serie. Va bene, brevissimo aggiornamento sulle primarie democratiche negli Stati Uniti, e poi continuiamo invece su tematiche più ambientali. Michael Bloomberg, vi ricordate il 78enne ricchissimo imprenditore multimiliardario, ex sindaco di New York, ha annunciato ieri, dopo la disfatta del Super Tuesday, che si ritirerà dalle primarie dei democratici. Ha anche aggiunto che sosterrà Joe Biden, l'ex vicepresidente, che l'altro ieri ha stravinto in ben 10 stati su 14 e che adesso sembra essere il principale candidato a sfidare Trump nelle elezioni di novembre 2020. Altra notizia di ieri, Greta Thunberg ha parlato durante una riunione della Commissione per l'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo a Strasburgo, denunciando ancora una volta, come ci ha abituato a fare nei suoi discorsi, le misure poco incisive previste dal nuovo piano di legge per il clima dell'Unione Europea. E ha fatto questo discorso molto accorato, di cui vi leggo un piccolo pezzetto, me lo sono segnato, in cui dice: "Quando i vostri figli hanno fatto partire l'allarme antincendio", ovviamente si riferisce al movimento Fridays for Future, "siete usciti, vi siete guardati intorno, avete annusato l'aria, avete detto sì, la casa sta effettivamente bruciando. Non era un falso allarme, ma poi siete rientrati, avete finito di cenare, avete guardato un film e siete andati a dormire senza nemmeno chiamare i pompieri. Mi spiace, ma tutto questo non ha alcun senso. Quando la tua casa brucia, non aspetti dei giorni prima di spegnere le fiamme, eppure è proprio ciò che la Commissione sta proponendo oggi." E questo era un discorso, insomma, metaforico, anche molto suggestivo, per far presente come le misure prese dalla Commissione europea non siano adeguate a rispondere alla crisi climatica in corso. Il problema, come dicevamo prima, è che la casa sta ancora bruciando troppo lentamente, dando la falsa illusione che ci sia il tempo per risolvere, appunto, tutti i problemi che verranno, quando in realtà dovremmo agire in maniera, molto netta e anche molto tempestiva. Altra cosa folle in cui mi sono imbattuto oggi è un articolo di LifeGate sul piano di adattamento climatico da 65 miliardi di euro di Singapore. E il piano è folle, non tanto l'articolo di LifeGate. Il punto di partenza, del piano è che se i cambiamenti climatici continueranno a questo ritmo, Singapore rischierà di finire sommersa, perché secondo le proiezioni, i livelli del mare potrebbero alzarsi fino a salire di oltre 4 metri entro il 2100, per via dei cambiamenti climatici, appunto, e un terzo del territorio di Singapore, si trova a meno di 5 metri di altezza sul livello del mare. Quindi stanno vagliando una serie di proposte per salvare gli insediamenti umani dalla minaccia delle acque che potrebbero, appunto, sommergerli. Perciò sono appunto, cioè, fra queste proposte ci sono non so, si va dalla piantumazione di foreste di mangrovie, che sono delle ottime barriere naturali contro uragani e maremoti, alle stazioni della metropolitana a prova di allagamento, fino alla creazione di aree verdi capaci di assorbire le acque alluvionali. E fin qui tutto lecito, tutto giusto. Ma la cosa che mi ha fatto storcere il naso è che uno dei principali investimenti che stanno facendo, sempre nell'ambito di questo piano di adattamento, è un mega ampliamento dell'aeroporto, con la costruzione di una quinta pista strategicamente più alta delle altre, a 5,5 metri di altezza dal livello del mare, quinta pista che sarà più grande di tutte le altre quattro messe assieme. E in pratica, cioè, all'interno di un piano di adattamento ai cambiamenti climatici viene inserita una misura che rafforza una delle principali cause dei cambiamenti climatici stessi, ovvero il traffico aereo. È una roba abbastanza schizofrenica, è abbastanza tipica degli esseri umani, del genere umano, però fatto è che non è solo una brutta cosa per l'ambiente, è proprio folle perché allora, se vogliamo sperare di arrivarci al 2100 come specie, una delle tante cose che dobbiamo fare è smettere di volare, o perlomeno di volare così tanto, dobbiamo volare pochissimo, molto meno. E quindi che senso ha costruire un aeroporto? Ampliare un aeroporto, nel senso che se ci estinguiamo l'aeroporto non serve, tanto gli aerei chi li prende? E se non ci estinguiamo e ci arriviamo al 2100, vuol dire che avremo smesso di volare o che appunto voleremo molto meno e quindi comunque l'aeroporto non serve. Quindi è un investimento che non ha senso anche dal punto di vista economico. Ma vabbè, comunque, dopo, insomma, anche oggi direi che siamo arrivati alla fine della nostra rassegna. Abbiamo scorso le notizie più interessanti della giornata, secondo me. E niente, io vi do appuntamento a domani, vi saluto come ogni giorno e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao.